Radio Nuova Trieste presenta Volti e risvolti. Personaggi storici incontrati da Miriam Montù e Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e da Miriam Montù e ben ritrovati nella trasmissione Volti e risvolti. Oggi abbiamo un ospite storico molto importante, si tratta di addirittura Elisabetta I che visse fra il 1533 e il 1603, 70 anni di vita intensissima, figlia di Enrico VIII e di Anna Bolena, vero Miriam?
Certo, e figlia di quella dama di corte per cui Enrico VIII si stacca definitivamente dalla Chiesa cattolica. Lui che era un esempio di fedele, che aveva ricevuto tanti elogi dal Papa, di fronte alla neanche alla questione della figlia, dell'amante, queste cose qui sono secondarie, però vuole affermare un principio, che lui, re, può sposare chi vuole e dunque annullare il matrimonio precedente con Caterina d'Aragona.
E nasce la Chiesa anglicana, appunto.
Esatto.
Quindi scisma con la Chiesa cattolica e fondazione della Chiesa anglicana. Ma il contesto storico qual è?
Intanto questo scisma non è un vero trauma, non è la separazione dei luterani, non è la separazione dei calvinisti, perché i dogmi rimangono quelli. All'autorità del Papa si sostituisce l'autorità del re. E dunque una situazione ideale per ogni re, avere il potere laico e quello ecclesiastico, cioè un dominio sulle coscienze. Ambito da tanti nella
ma in quel momento l'Inghilterra come si rapportava col resto d'Europa?
Dunque era del tutto marginale, ecco, noi ricordiamo Elisabetta I come quella che fonda la potenza inglese, un paese marginale di contadini imparagonabile con la grande potenza spagnola e imparagonabile con la potenza imperiale, e del resto Carlo V unisce i territori con la Spagna tramite il Ducato di Milano, e imparagonabile anche con la potenza francese della prima metà del Cinquecento. E dunque lei riesce a farsi spazio e a diventare una potenza, fare dell'Inghilterra una potenza della socratica, cioè marittima,
con il controllo
delle rotte.
Per
arrivare al controllo delle rotte, non interessa tanto il territorio, il controllo delle rotte che portano poi alla conquista di territori negli attuali Stati Uniti. Del resto la Virginia prende nome da lei, che si dice appunto perché non si era sposata, che fosse una regina vergine.
Quindi controllo delle rotte, e poi concretizziamo.
E controllo delle rotte significa controllo di tutti i prodotti che vengono dall'America, porre fine al controllo del Nord Atlantico da parte della Spagna, e dunque è una operazione lenta che poi culmina con la sconfitta della Spagna da parte dell'Inghilterra, e vediamo con la politica estera questo.
Elisabetta, ritorniamo un attimo indietro, la sua formazione.
Dunque lei ha 2 anni e mezzo quando Anna Bolena viene decapitata perché è accusata di adulterio.
Siamo nel 1535, quindi.
E dunque immaginiamoci lo shock, perché Anna Bolena, descritta anche come superficiale, eccetera, comunque come madre era un'ottima madre, secondo tutte le cronache. Non solo, ma il padre la ripudia perché la considera illegittima da quel momento, e rimane però a corte. e lei si lega alle altre mogli che ha Enrico VIII, che poi è il modello del Barba Blu, insomma.
Sì.
Dunque
sì.
Ogni volta un distacco, ogni volta è, con questa formazione si diventa anche molto freddi, insomma, molto cinici. E lei si lega soprattutto a Kate Parr, no?
Sì.
Viene avviata agli studi perché si dimostra molto curiosa, molto intelligente, e pensate che svolge studi prevalentemente umanistici, ma curiosa anche nelle scienze. Studiò greco e lo parlava, latino e lo parlava, francese.
Immagino anche filosofia.
No, ma è italiano, perché nell'epoca sì. L'italiano era come l'inglese oggi.
Certo.
L'italiano toscano. Ecco.
Certo, certo. Anche da un punto di vista musicale, questo, lo dico così da artista.
Beh, tutto si lega.
Certo,
nella,
è vero, sì.
E poi, soprattutto, musica. Suonava e si divertiva anche nel ballo.
Lei sale al trono in che anno?
Lei sale al trono nel 1558. Dunque, questo si ricollega alla formazione.
Sì.
Non si dava molta importanza, poteva studiare, poteva, perché era in fondo terza nella successione al trono.
Sì.
Nessuno pensava che lei potesse andare nella...
Diventare.
Solo che succede che il figlio maschio, suo fratellastro,
sì,
Edoardo VI, muore presto. Edoardo VI era anglicano e impone un maggior distacco con la Chiesa cattolica. Succede poi Bloody Mary. Bloody Mary, Maria la Sanguinaria,
certo,
figlia della prima moglie cattolicissima, spagnolissima, eccetera.
E che la prima moglie di
Caterina,
Enrico VIII.
Sì, Caterina d'Aragona.
Caterina d'Aragona.
E che vuole restaurare il cattolicesimo. E i morti ci sono. Naturalmente, anche eroi cattolici noti, i protestanti allora vedono in Elisabetta, nella giovane Elisabetta, il loro punto di riferimento.
Certo.
E siccome Bloody Mary, Mary insomma,
sì, Mary, Maria la Sanguinaria,
sì, subisce alcuni attentati, Elisabetta viene accusata di essere l'artefice o la complottista,
sì,
di uno di questi attentati, e rinchiusa nella Torre di Londra. E qua si vede la sua abilità diplomatica.
Cioè,
si dichiara cattolica, fa atto di sudditanza verso Mary, la quale non voleva naturalmente insistere sulle decapitazioni tra nobili, e dunque la rinchiude in un castello, ben meglio come posizione rispetto alla Torre di Londra.
Certo.
E lì rimane fin quando Mary muore, anche lei abbastanza giovane, e dunque la successione spetta a Elizabeth I, Elisabetta I.
Quindi lavora di diplomazia, lavora immediatamente.
Sì.
Eccoci ritornati alla nostra Elisabetta I. Abbiamo parlato della sua formazione, della sua grande diplomazia, anche nei confronti di Maria la Sanguinaria, e adesso dobbiamo arrivare al suo insediamento al trono.
Sale al trono e cambia subito politica.
Immediatamente.
Si era dichiarata cattolica,
certo,
abbiamo visto prima,
sì,
ma ora nel suo consiglio privato mette, oltre a cattolici, anche calvinisti e anglicani. Il Papa Pio V si rifiuta di riconoscerla perché era nata illegittima.
Sì.
Ma non si fa tanti problemi, in
no,
fondo lei. È lontana da Roma e anche nei secoli precedenti la Chiesa inglese, anche cattolica, eccetera, aveva sempre avuto molta autonomia. Tanto che l'Inquisizione poteva colpire solo le persone che non erano gradite al re, un po' come la Repubblica di Venezia.
Mm-hmm.
Lei religiosamente si dimostra sempre indifferente.
Ecco, è un senso pratico, no?
Senso pratico, contava solo il vantaggio politico e la suo obiettivo è quello di rendere l'Inghilterra scevra da ogni influenza straniera. Salendo al trono,
sì,
però, lei, da
sì,
anglicana,
sì,
impone un libro delle preghiere anglicane, cioè prende proprio la riforma per staccarsi maggiormente ancora dalla Chiesa cattolica. Dunque riprende l'azione del fratellasto Edoardo VI.
Dunque un attimo, Chiesa cattolica significa anche Spagna, eh?
Aspetta, arrivo.
Questo
sto parlando, cerco di parlare solo della politica interna,
sì,
no? Per
va
questo
bene,
della,
sì,
del
certo.
E lei si dichiara capo supremo della Chiesa, era capo supremo della Chiesa e ora si dichiara governatore supremo.
Bene.
Dunque, dandosi la possibilità di apportare modifiche alla dottrina con mm-hmm, questo atto. Dunque, siamo proprio in una chiesa di Stato,
uh-huh,
una chiesa insomma paragonabile all'epoca a quella ortodossa, insomma legata allo Stato.
Economicamente l'Inghilterra come viveva in quel momento?
E ancora, se noi guardiamo questi primi anni, è ancora è soprattutto agraria, è soprattutto feudale, diciamo.
Certo.
Però ci sono, c'è la Camera dei Comuni,
uh-huh,
e dunque doveva essere riunita la Camera dei Comuni, oltre a quella dei Lords, ma i Lords erano intorno alla regina e comunque lei non li convoca mai.
Ah.
Lei non convoca mai durante tutto il suo tempo il Parlamento e non ha neanche rivolte. Vuol dire che fa gli interessi dei nobili e gli interessi dei borghesi. Ecco, questo forse bisogna specificare. Per la mentalità che si crea in Inghilterra non c'è una divisione netta tra nobili e borghesi. Cioè il borghese non è detto che diventi nobile, ma al limite potrà diventarlo, ma il nobile fa anche attività borghesi. Non è disdicevole il guadagno, non è disdicevole l'impiego del capitale.
Ottimo, quindi qualcosa di molto più libero.
Rispetto alla Spagna,
sicuro,
sì, dove c'è proprio uno stacco netto ed è disdicevole per il nobile maneggiare denaro.
Mm-hmm.
Nella politica interna mettiamo anche la questione dei calvinisti in Scozia.
Quindi Scozia, sì.
La Scozia, dove si diffonde una forma di calvinismo che è il presbiterianesimo, dove John Knox vuole trasformare i capi clan scozzesi in rappresentanti anche religiosi del calvinismo e riunirli in quello che è il Parlamento di Edimburgo. Però in Scozia non ci sono soltanto i calvinisti, ci sono anche i cattolici che vedono in Mary Stuart, cugina,
sì,
la propria regina,
mm-hmm,
perché cattolica è.
Mm-hmm.
Questa è appunto, come ho detto, regina di Elisabetta I, vedova del Delfino di Francia, allevata sempre nel cattolicesimo, sicura della propria scelta, ma un po' frivola, indubbiamente. E qui si sposa, eccetera, i mariti muoiono. Per fuggire al terzo marito si rifugia dalla cugina Elisabetta I. È lei che va.
Maria Stuarda va. A chiedere aiuto a Elisabetta. Stuart,
sì. Guardate che come grafia prima era Stuart, come S-T-E-W-A-R-T, no? E poi per renderla più francese, Stuart, così come lo dico, no?
Interessante. Ecco Miriam, parlavamo del rapporto fra Elisabetta I e Maria Stuarda.
Ecco.
Come va a finire questa Maria
Va
Stuarda?
A finire male, molto male per povera Maria, così leggiadra, diciamo, poco accorta, poco politica, poco tutto, molto bella, questo sì.
Ma inconsapevole.
Ben due sono le congiure contro Elisabetta e sicuramente in una c'entra anche Maria Stuarda. Viene condotta alla Torre di Londra e poi decapitata. Ecco, questo è interessante, riguarda parecchi nobili che magari vivevano con leggerezza, ma al momento della morte sapevano morire. Si veste bene, si trucca, si veste con vestito rosso, insomma.
Certo.
Per non confondere,
sì,
con il sangue, perdona il boia prima di offrire il suo capo, insomma, nella... Dunque, si chiude questo capitolo, il tentativo cattolico di riprendere il potere all'interno. Elisabetta, nel frattempo, riceve varie pressioni per sposarsi.
Ma
intanto rifiuta addirittura Filippo II di Spagna, perché l'Inghilterra deve essere separata. Rifiuta il delfino di Francia, il nuovo delfino di Francia, cioè l'erede del trono di Francia. Rifiuta altri, però è sempre in modo leggiadro, lo fa Elisabetta, un po' giocando, mai dicendo no subito. No, invita, viene, vuole conoscere, eccetera, però la sua linea è ben precisa. Le male lingue dicono che avesse degli amanti, il suo segretario, eccetera, però non abbiamo niente di sicuro. Rimane nella storia come la regina vergine. Filippo II, e passiamo alla politica estera, che voleva sposarla e così risolvere il problema di questa rompiscatole che in qualche modo metteva bastoni tra le ruote della politica della spagnola, e a un certo punto non va con le belle, va con le brutte, per cui decide di rivolgersi a Elisabetta direttamente con le armi.
Benissimo. Elisabetta risponde.
Elisabetta si difende. Astutamente si difende. Dunque, quali erano le motivazioni di Filippo II? Elisabetta aveva dato aiuto logistico ai rivoltosi dell'Olanda. E l'Olanda era sotto, chiamiamo Olanda ma Paesi Bassi, no? Sette province, di cui l'Olanda è la più importante, era sotto la Spagna. E questo era già un motivo per avercela con Elisabetta.
Certo.
Inoltre alimentava la guerra da corsa, cioè i corsari. Sì, sono pirati. Il pirata è un libero professionista.
Sì.
Fa per sé e per i suoi eventualmente. Il corsaro lo fa per uno Stato.
Certo.
E lei alimentava questa guerra da corsa. Contro chi? Contro i galeoni, che dal Centro America si spostavano due volte all'anno per portare oro e argento dalle colonie spagnole in Europa.
Quindi arricchiva.
Si arricchiva lo Stato. Si arricchiva lo Stato.
Mi ricordano i corsari, mi ricordano molto gli uscocchi, che erano prezzolati dall'imperial regio governo, quindi dall'Austria, contro Venezia. In periodi però alterni, perché quando l'Austria verificava che gli uscocchi si stavano arricchendo, interrompeva in qualche modo il salario mensile. Qualcosa di furbastro, insomma.
Qua no. Se poi il corsaro è un uomo affascinante come Francis Drake, magari diventa anche amante della regina, ma sono tutte chiacchiere.
Non andiamo nella...
Allora, Filippo II invia la sua invincibile armada e sono ben tre volte, perché si ricorda sempre il 1588, però poi ci sono due volte ancora negli anni 90, e nel 96 e nel 97, per tre volte viene sconfitto.
Intanto anche Elisabetta comincia ad avere la sua età, però non demorde.
No, assolutamente. Perché no, assolutamente ha un successo incredibile. Adesso con la sconfitta dell'invincibile armada le rotte atlantiche sono sue, comincia l'espansione nel Nord America, zona della Virginia, perché c'è un'altra espansione anche inglese, ma dovuta ai congregazionisti che scappano.
Restringiamo adesso l'argomento, perché il tempo stringe.
e realizza, peraltro, verso la politica europea, quello che viene chiamato splendido isolamento, perché è chiusa appunto gli interessi inglesi diversi da quelli continentali.
Elisabetta, in effetti, perché cosa soprattutto sarà ricordata?
Ma tra gli intellettuali, per la Golden Age, perché è l'epoca di Shakespeare, perché lei finanzia gli scrittori, musicisti, eccetera. Dunque, per queste strutture economiche, e soprattutto per non aver aumentato le tasse.
È un pregio incredibile che forse anche i nostri governanti dovrebbero ricordare. Miriam, ti ringrazio, alla prossima.
abbiamo trasmesso Volti e risvolti. Personaggi storici incontrati da Miriam Montù e Giuliana Stecchina.